L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori di Radio Music. Questa sera ho una persona che, innanzitutto una femminuccia, che non conosco personalmente, però diciamo ho avuto occasione di vedere delle opere che ha portato recentemente a Rovere della Luna la mostra di, organizzata da Kunstgrenzen, e mi sono piaciute e l'ho contattata e ho chiesto se era disponibile a fare quattro chiacchiere in radio, perché mi intrigava, mi interessava vedere e conoscere la persona. Si chiama, è di origine olandese, perciò io il cognome non lo dico, lo dico, se me lo dici tu, io dico Louise in italiano, in realtà
il cognome è Wolfsweg. Però anche il nome, in realtà tutti mi chiamano Wies, che è un nome olandese.
È un diminutivo?
In realtà è un nome vero e proprio in Olanda, può essere considerato un diminutivo di Louise.
Ah, capito, io mi sono fermato perché con le lingue di solito non vado molto bene. Poi mi hai mandato, perché ho dovuto cercare di conoscerti tramite delle informazioni, e sarà interessante questa sera sentire la tua venuta nel Trentino, ma non per fare l'artista, ma in realtà nell'ambito universitario, all'università di fisica.
Sì.
Sei venuta per caso? O... perché so che qua a Trento l'università di fisica è abbastanza rinomata a livello nazionale, a livello europeo. So che io ho anche due ex miei alunni che l'hanno frequentata e li ho incontrata, e mi dicevano che è un'università che diciamo forma decisamente bene, e è un punto importante per la scienza anche a livello nazionale.
In realtà la conoscevo anche già per quello, poi nel gruppo dove ho fatto la tesi c'erano comunque già dei contatti con i professori di Trento, e quindi ho fatto un triennale e una magistrale a Firenze, e poi appunto quando stavo facendo la tesi ho iniziato a vedere dove potevo fare il dottorato, avevo deciso di spostarmi perché erano vari anni ormai che stavo a Firenze, e a quel punto è arrivata un'email con il bando del dottorato di Trento, ho detto boh, provo, e c'era proprio in quel periodo una collaborazione, quindi un po' per quello l'avevo conosciuta. E sono venuta a vedere, mi sono piaciute subito anche tutte le montagne attorno all'università, ho detto beh, questo è un bel posto dove vivere, se fanno anche cose belle all'università potrebbe essere il posto dove fare il dottorato. E poi ho vinto il concorso sia a Trento che a Firenze, però ho deciso comunque di spostarmi.
Direi che sei una bella testolina, se posso,
sì,
se posso dirla. Comunque mi è piaciuto il discorso che ti è piaciuto anche il paesaggio trentino, e questo
sì.
Diciamo, io che sono di origine trentina, fa piacere sentire delle persone non trentine che sono contente dell'ambiente che si trovano intorno.
Sì, quello un po' anche perché fin da piccola ho vissuto in montagna, in un paesino nell'Appennino toscano, sopra Pistoia, e anche lì appunto comunque vivevo in mezzo alle montagne, e la grossa differenza è che qua comunque se sei a Trento sei in città, ma in mezz'ora sei in cima alle montagne, mentre lì per arrivare a Firenze comunque ci mettevo di più. E quindi ho deciso, proviamo a fare il dottorato in un posto in cui in poco tempo poi riesco a essere in mezzo alla natura.
Direi che è diciamo il bello di Trento,
sì.
E del Trentino, che diciamo in poco tempo si può veramente andare in montagna, cioè si arriva subito a 2000 metri ma anche oltre.
Sì. Cioè all'inizio anzi era quasi eccessivo, dicevo ah ok sono intrappolata nelle montagne, però dopo uno inizia a scoprire, è molto bello.
E tu mi hai parlato che facciò la tua gioventù l'hai passata in provincia di Pistoia, perché poi sono andato a vedere il curriculum che mi hai spedito e io sono convinto che la tua creatività in qualche modo le hai probabilmente percepita fin da giovane, perché da come ho capito i tuoi genitori erano degli artigiani artisti, penso,
sì,
che lavoravano con il tappeto e nei tessuti,
sì.
che poi fra l'altro in Toscana è diciamo un artigianato a livello alto e di grande formazione storica.
Sì, in realtà loro appunto sono olandesi e inizialmente vivevano proprio facendo tappeti con un antico telaio che occupa una stanza più o meno grande come questa, e fanno questi tappeti molto grandi basandosi su disegni che fa mio padre. E adesso non possono più vivere solo di quello, però per tanti anni hanno proprio fatto gli artisti. E quando ero piccola, prima che nascessero le mie sorelle, appunto facevano solo tappeti per vivere, e dopo mio padre è andato a fare la guida turistica. Però appunto inizialmente stavano sempre lì al telaio e anch'io ho iniziato a dipingere e disegnare fin da piccola proprio.
Però penso che io sono convinto che diciamo questo connubio di Olanda e diciamo l'aspetto artistico diciamo toscana probabilmente sono andati d'accordo, perché anche in Olanda ha una grossa tradizione legata al tessuto.
Sì, probabilmente. In realtà proprio per questa cosa, che appunto la tradizione tessile in Toscana era famosa, gli è arrivata la notizia anche ai miei genitori quando stavano in Olanda. Poi in realtà si sono trasferiti e hanno capito che loro intendevano il latte tessile in un modo diverso, più quasi più innovativo forse appunto rispetto alla tradizione che c'era, quindi sono rimasti più una cosa di nicchia con clienti principalmente ancora in Olanda. E però sì, è stato uno dei motivi per cui si sono spostati. Poi per vicissitudini varie, invece che rimanere nella piana, sono andati a stare sulle montagne.
Beh, probabilmente questione anche di costi, trovare
sì,
dei locali che costavano di meno, perché se vai
si aveva una stanza dove mettere il telaio, e poi anche proprio il voler stare in un posto bello, che se vuoi fare arte e sei in un posto brutto dopo un po' ne risenti.
È vero, questo sono d'accordo. Perciò diciamo tu in realtà l'aspetto creativo e espressivo l'hai tenuto nascosto, perché dopo ti sei indirizzata invece nel mondo della scienza.
Sì, cioè in realtà appunto pur essendo sempre appassionata comunque di pittura, arte in generale, a un certo punto ho dovuto fare delle scelte, e dato che comunque mi piaceva molto anche proprio la scienza, cercare di capire il perché delle cose, e ero brava a scuola, a quel punto ho deciso faccio il liceo scientifico, e dopo è venuto, cioè sono stata un po' indecisa, ma è venuto quasi spontaneo poi continuare con fisica.
Ecco, io anche qua non sono un grande esperto, però anche la scelta di fare fisica è una scelta abbastanza anomala, perché so che è più facile, che ne so, scegliere microbiologia, matematica. La scelta fisica è difficile capire in realtà cosa si va a studiare sul discorso della fisica, credo.
Sì, infatti all'inizio ero rimasta colpita dalla fisica, perché avevo seguito uno stage di astrofisica in cui appunto ero rimasta colpita da tutte le cose che uno può scoprire sull'universo. Poi infatti mi sono iscritta a Firenze a fisica e astrofisica alla triennale. Poi alla fine del terzo anno ho fatto anche meccanica quantistica e ho capito che mi piaceva continuare di più in quella direzione, studiare le cose molto piccole a temperature molto basse invece che le cose giganti dell'universo. In realtà adesso forse mi piacerebbe studiare anche quelle, però dopo un po' uno deve fare delle scelte. E comunque sì, cioè sono quelle cose che dici a che serve, non lo so, però è bello studiarlo. E poi in realtà si trovano anche tante applicazioni.
Sì, quello lo so, che diciamo anch'io conosco delle persone che si sono laureate e in realtà sono molto duttili e possono andare in diversi campi, cioè non è che dopo uno al limite segue proprio in modo specifico, perché comunque bisogna pensare che il mondo moderno in realtà proprio adesso è basato proprio sulle cose piccole, quasi più che le cose grandi, direi. Beh, basta vedere per esempio adesso l'aspetto pandemico, in realtà è questa cosa invisibile che crea grossi problemi, perciò sono quasi più le cose piccole che gestiscono un po'
Contano entrambe, cioè ci sono tantissime cose che sono importanti e uno vorrebbe conoscere i dettagli di tutto, però dopo un po' diventa impossibile perché ormai tutte le conoscenze sono così specializzate che veramente non hai tempo per studiare tutto quanto, però ci si prova.
È così. Allora, e l'aspetto astrofisico l'hai lasciato perdere?
Dopo un po' c'era da scegliere.
Da scegliere.
Eh sì. E adesso il mio dottorato è su gas quantistici degeneri e studiamo le proprietà di gas estremamente rarefatti che vengono portati in una condizione particolare in cui invece che comportarsi da gas si comportano come un sistema condensato, il condensato di Bose-Einstein, in che ha proprietà diversissime rispetto a un gas termico e che questi sistemi in realtà sono ormai più di due decenni che sono stati realizzati, però si è scoperto che essendo sistemi in cui in laboratorio controlli tantissime cose bene, a quel punto puoi simulare con il sistema che hai nel tuo laboratorio anche altre cose, tra queste anche cose a livello cosmologico. E cioè si ritrovano a un certo punto delle proprietà che sono in comune tra ambienti proprio diversissimi, dimensioni diversissime, e questa in realtà è proprio una cosa bella della fisica e uno dei motivi per cui ho deciso di continuare in questa direzione specifica è proprio che in una stanza riesci ad avere un esperimento in cui controlli più o meno tutto e puoi utilizzarlo per studiare anche cose molto diverse, quindi a un certo punto sta solo alla tua fantasia, creatività, bravura o cose così, trovare un collegamento con una cosa diversa. Poi io di solito ora realizzo gli esperimenti, però ogni tanto arriva magari qualcuno che ha un'idea bella di provare una cosa che magari apparentemente non c'entra niente, però poi il collegamento si trova.
E poi questi elementi che diciamo vai a sperimentare, cioè probabilmente avranno poi delle applicazioni diciamo nel mondo economico o rimangono sempre nel mondo diciamo della sperimentazione nell'ambito della scienza, della ricerca?
No, allora attualmente un grosso filone anche di ricerca è rivolto alle quantum technologies, cioè tecnologie basate sulla meccanica quantistica, basate su che sono utilizzate ad esempio per crittografia, per sistemi appunto di sicurezza così, o anche l'altra cosa che a me interessa è proprio la quantum simulation, cioè simulare con il mio sistema un'altra cosa. E altre applicazioni, quella più di base, però altre applicazioni sono anche come sensori, cioè se prendi un singolo atomo è un sistema, i suoi livelli energetici risentono dei campi magnetici esterni, quindi ad esempio possono essere usati come sensori. e cioè ci sono tantissime applicazioni in realtà, e penso che abbastanza nel breve futuro diventeranno importanti.
Direi che in questi anni, diciamo, con l'utilizzo fra l'altro dell'informatica in modo consistente, tutto il mondo scientifico sta andando avanti, sta riscoprendo delle cose che penso che 20-25 anni fa sicuramente non si trovavano, perché poi bisogna proprio avere anche la mentalità, e però se anche gli strumenti che utilizzi vanno avanti, si riescono a fare delle cose che probabilmente non si facevano. Perciò è una continua ricerca, sperando. Io spero sempre nella scienza comunque che lasci qualcosa di positivo, diciamo, per la persona, per l'uomo, perché se invece è una cosa che va contro, mi dispiacerebbe, ecco, perché la scienza è bellissima e sono convinto, anche se io non sono in questo campo, però se diciamo la scienza può essere al servizio dell'uomo e dell'umanità per migliorare, per vivere meglio, questo è importante, ecco, io almeno la ragiono in questi termini.
Sì, no, senz'altro, ma cioè, in realtà la scienza è sostanzialmente sempre una cosa bella, buona da fare, cioè nel senso, nel conoscere le cose, cioè è la cosa base, poi dopo uno deve capire come orientare quelle conoscenze, però sì, cioè.
E comunque il mondo, diciamo, della fisica va d'accordo col mondo dell'arte o sono due mondi diversi?
Ma alla fine le persone che fanno fisica, che fanno arte, possono essere le stesse, quindi in quel senso possono andare d'accordo le due cose. Cioè nel senso, se io durante la giornata sto in laboratorio a fare fisica, poi la sera vado a dipingere, sono sempre la stessa persona e alla fine un po' magari le due cose si possono influenzare. Poi magari invece tipo a volte è proprio un modo per staccare e ragionare in modo completamente diverso. Però cioè, ad esempio, anche se devi presentare dei grafici con dei dati, c'è un po' di arte in questo, perché devi pensare a come quella cosa possa colpire un osservatore che deve andare lì, prendersi la briga di leggere quello che stai spiegando. E quindi c'è anche dell'arte visiva proprio anche in quello. E poi l'altra cosa in comune è che anche per fare ricerca serve un po' di creatività. Cioè sei davanti a una tela vuota, sei davanti a un esperimento che devi far funzionare, devi tirarci fuori qualcosa. Anche in quello, cioè, c'è un risultato a cui punti, non sempre sai che cosa troverai, perché cioè, se si sa già tutto è inutile, e così come se il quadro è già fatto, cosa ci stai a fare. E in quello c'è un po' di un'analogia. Poi alla fine i modi di lavorare magari sono in parte diversi, perché per fare ricerca scientifica bisogna essere più metodici magari, cioè ti può venire l'intuizione improvvisa, però poi anche se magari non ti ispira più, la devi continuare a seguire per capire se ha senso. In un quadro magari puoi improvvisare più liberamente, perché non c'è nessuno che ti dice c'è quella legge fisica, devi cercare di vedere se ha senso, ma se trovi robe totalmente scorrelate magari stai sbagliando direzione. Quindi l'arte è un po' più libera forse.
Sì, io
non lo so,
non sono, diciamo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché io sono convinto che anche a fare arte in realtà ci sono delle regole anche lì, c'è l'ABC diciamo, dell'aspetto
dubbio
artistico, perché diciamo le puoi usare, puoi andarci contro, poi bisogna conoscerle per, diciamo, per cambiarle, perché non è che si può fare proprio completamente in modo libero, perché posso succedere anche dei guai anche su una tela, che fai la figura, che fai un'opera astratta, un'opera materica. Se per esempio tu fai un'opera materica e sbagli il materiale che usi, dopo una settimana ti si scrosta, e allora perché bisogna rispettare i materiali, bisogna conoscere e per realizzare, e penso che come anche penso in campo fisica tu devi conoscere delle cose, delle regole, dopo sperimenti, però con sperimentare devi farlo in un certo modo, perché sennò credo che non...
Sì, non no, avere... in questo avere ragione, sono molto simili, alla fine prima di poter sperimentare comunque devi conoscere le cose alla base. E poi magari una differenza sta nei tempi di realizzazione, che magari sono più estesi se stai facendo una ricerca complessa in campo scientifico, però sì, alla fine devi conoscere cosa c'è prima, cosa è stato fatto, quali sono le cose standard, e su quelle puoi cercare qualcosa di nuovo, e spesso non trovi una cosa completamente innovativa, quello forse anche quello è un po' in comune, nel senso...
Facciamo una pausa e poi riprendiamo la nostra chiacchierata. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door.
Feels like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away.
riprendiamo la nostra chiacchierata con Louise, che mi ha portato in un mondo che sicuramente non è mio, però un mondo alquanto affascinante, cioè nel senso che mi vedo, ti vedo lì che quasi quasi che fai degli esperimenti, sai, queste cose un po' fantasiose, però io in realtà non ho informazioni precise, la conoscenza, però sono quelle cose che mi restano impresse. Ma però io volevo sentire come mai hai ripreso a dipingere, che in realtà diciamo tu probabilmente eri già brava a disegnare a livello infantile, alle medie, però dopo, chiaro, hai fatto un'altra scelta, hai fatto il liceo scientifico, sicuramente hai fatto storia dell'arte, ma l'aspetto, diciamo, creativo, espressivo va a finire, perché il massimo che si fa è disegno tecnico. E diciamo, dopo che sei venuta in Trentino, dopo che sei iscritta a fisica per fare il dottorato, hai deciso anche di riprendere un qualcosa probabilmente che avevi dentro, però era lì fermo in stand-by, come si dice, no?
Sì, in realtà non è completamente vero, nel senso che anche durante le superiori qualcosa, ancora anche all'università, ho dipinto. Però, cioè, in realtà sempre meno, perché appunto mancava il tempo, dicevo vabbè sì, no, volevo sempre dipingere, però poi non trovavo il momento per farlo. Arrivata qui a Trento, a un certo punto c'era un'altra ragazza che faceva fisica, stava facendo la magistrale, che mi ha detto che seguiva un corso di pittura. E a quel punto ho detto vabbè, potrebbe essere il momento giusto per riprendere a dipingere con più regolarità, proprio approfittando di questa cosa. E a quel punto mi sono iscritta a questo corso di pittura, e così avevo l'appuntamento fisso una volta a settimana che dovevo stare 3 ore a dipingere, e in quel modo ho ripreso poi, e anche adesso che non sto seguendo il corso, però continuo a dipingere.
Sì, beh, io direi che avendo visto un certo numero di immagini, ho visto che mai, diciamo, una certa espressività e creatività ce l'hai, per conto mio puoi, diciamo, lavorare senza nessun problema. Anche nell'ambito di dipingere, è solo dipingendo che in realtà uno si trova la sua strada e capisce cosa fare, perché è solo lavorando, perché visto che l'aspetto tecnico bene o male, diciamo, l'hai preso molto bene, è solo questione poi di decidere di fare delle opere. Ecco, per esempio, un consiglio che posso darti: di solito quando decidi di fare delle opere vale la pena sempre farne 2 o 3, mai farne una sola, perché sì, su 3 opere già poi già tu personalmente come artista puoi decidere di valutare e vedere se quello che fai va bene o non va bene. Se ne fai una sola è difficile, se invece ne fai 3 cominci veramente a valutarti e riesci a capire cosa fai. E dopo, per esempio, un altro consiglio: cominciare anche a fare delle cose pur restando sulla figurazione, però usare anche dei fondi strani. Per esempio, una cosa che mi è venuta in mente: se sei capace di trovare qualche vecchio tappeto nell'ambito familiare che non serve,
quelli sono già cioè sono un po' particolari, sono proprio come delle opere d'arte.
O trovare dei tessuti fatti al telaio, sì, e lavorarci sopra, già una cosa del genere è diciamo quel tocco di modernità, di contemporaneo che l'opera acquista. Perché bisogna ragionare che nel mondo artistico diciamo, bisogna cercare di fare delle cose che vivi diciamo, nel contemporaneo, non cose viste 20, 30 anni fa, anche perché se si vive devi sentire, io sono sempre dell'idea che l'arte è un po' un campanellino anche sulla situazione sociale, perciò se uno vive nella, diciamo, nel mondo, no, che non si mette in un angolino da solo, sente delle cose, perciò queste sensazioni influiscono su quello che fai.
Ah, quello senza dubbio. Mi viene in mente durante il lockdown che li ho dipinto abbastanza perché ero chiusa in casa e avevo ben poche altre cose da fare oltre a cercare di studiare e lavorare, e ho dipinto un quadro che quello è stato in realtà come se fossero tre quadri in uno, perché ha cambiato forma più volte. E era una ragazza chiusa nella sua casa sostanzialmente, stava su un terrazzo con tutta la piazza che vedevo davanti completamente vuota e con un corvo sulla testa, perché c'erano questi corvi che erano gli unici liberi di spostarsi. E lì ci ho, diciamo, buttato nel quadro tutte le emozioni che stavo provando. E quello sì, è un quadro che è uno di quelli che credo mi siano venuti meglio, però al momento sta chiuso nello sgabuzzino perché vedervelo continuamente davanti non sarebbe il caso.
Però se hai fatto, diciamo, la fotografia di un momento particolare, che per esempio io ho sentito tantissimi artisti che ne conosco, diversi trentini e anche fuori dal Trentino, per esempio c'è gente che durante il lockdown, per esempio, non sono stati capaci di fare niente, per esempio sono andati completamente in tilt. Perciò dipende poi dalla singola persona come riesce a metabolizzare quello che sta succedendo. Lì era una situazione particolarissima, perché
sì, no, anch'io andavo un po' a periodi, cioè il periodo in cui volevo fare tante cose, poi in realtà ne ho fatte molte meno di quelle che avrei voluto fare, e ogni tanto però appunto riuscivo a mettermi lì a dipingere.
Sì, perché probabilmente bisogna pensare che, diciamo, fare un quadro, fare un disegno, fare qualcosa di artistico comunque è molto terapeutico per la persona, per l'artista che fa le cose. Non è solo fare l'opera o dare un messaggio, ma anche è proprio una questione di diciamo, quello che fai influisce sul tuo corpo, sulla tua mente, e è importante questa cosa, perché fra l'altro so che in questi anni va molto di moda l'arte terapia, questo mondo che esiste da diversi anni, però adesso per esempio è una cosa che stanno recuperando parecchi. Però in realtà l'arte terapia esiste già da fine anni 70, fino all'inizio anni 80, cioè quando hanno chiuso i manicomi, diciamo, uno dei mezzi che usavano per le persone che avevano problemi psichici era proprio quello di fare arte terapia. Mm-hmm. Perciò va bene. E comunque poi a parte, diciamo, il aver fatto la scuola, poi come riesci a gestirti, diciamo, nell'esporre le opere? Perché anche lì è abbastanza problematico, cioè non è facile.
Sì, in realtà al momento ho ben tre quadri che non sono a casa mia, ma sono a delle mostre. Due sono alla mostra che citavi prima, Rovere della Luna, e un altro è a Borgo Valsugana, che c'è una mostra che si chiama La bellezza salverà il mondo.
Ho visto delle immagini su Facebook.
Sì.
E ce n'erano di veramente belle opere, ho visto.
Sì, è stata appunto una mostra pensata proprio per far ripartire un attimo l'arte in questo periodo, e purtroppo ora, come tutte le mostre, è stata chiusa per tutte le restrizioni, però insomma.
Sì, ecco, nel mondo artistico il problema, diciamo, è sempre i contatti che si hanno, così. Ecco, se fai parte del gruppo di Kunstgrenzen, io penso che troverai un ambiente che sicuramente sarà di stimolo, non perché ne faccio anche parte, ma l'esperienza che mi sono fatto io in questi anni e anche l'esperienza di Gentile in funzione di un'associazione è importante, perciò si potranno sicuramente creare delle cose interessanti, sperando sempre che questo discorso sanitario riesca a calmarsi. Ci vorrà del tempo, perché mi sa che anche quest'anno sarà complicato creare, diciamo, delle manifestazioni dal reale, anche se noi abbiamo scelto che se non si fanno dal reale, comunque si possa fare nel mondo virtuale lo stesso, sperando che poi diciamo il vedere le opere dal vero si riesca a fare. Vediamo, sì. Qua questo è un periodo brutto, diciamo, per l'arte.
Sì, anche perché vedere un'opera d'arte in fotografia non è esattamente la stessa cosa che andarla a vedere dal vivo, proprio un po' perché c'è la differenza tra vedere un sito internet nel mentre che stai facendo tante altre cose e andare lì apposta a vedere una cosa. E un po' perché con una singola foto spesso non si rende l'idea di un quadro, specialmente se grande, o ancora più di una scultura. Però è senza dubbio almeno una soluzione parziale quella della galleria online.
Sì, anche perché comunque diciamo il mondo del web può darti una mano, però bisogna pensare che anche fare solo una fotografia fatta come si deve a un'opera, un quadro, non è facile, ci vorrebbe tutta una serie di strumentazioni, lampade, controlampade, sì. I cappellini che usano, gli ombrelli che usano i fotografi, ci vorrebbe tutta una strumentazione, e comunque lo stesso è difficile, perché l'occhio vede sicuramente meglio che fare una fotografia, anche se la fotografia è andata avanti tantissimo, però certe cose per conto mio diventa complicato con la fotografia, perché se sono certe sfumature la fotografia non riesce a farle, se poi devi creare, stamparla, ancora peggio, perché ci sono problemi proprio tecnici di mescolamento di colori che non rendono.
Sì, no. Cioè, alla fine anche la fotografia è una forma d'arte anch'essa, e cioè, sì, alla fine fai un'immagine di un'immagine, però non sarà mai la stessa cosa.
No, tu cioè, diciamo, hai l'idea, diciamo, di come è fatto il quadro e come è impostato, chiaro che perdi tanti particolari che, chiaro, dal vero li puoi vedere, perché anche per esempio se un'opera tu la vedi frontalmente, ma se tu la vedi già un attimino di sbiego a 30 gradi cambia completamente, perché
sì,
che ne so, riesci a vedere il rilievo del colore che diciamo facendo una fotografia non è detto che si riesce a fare. Comunque diciamo, se diciamo hai partecipato a Ali di Farfalla Rovereto l'Uno e con la quota che hai fatto sei diventata socia, io spero di vederti, perché probabilmente diciamo, avremo intenzione di fare veramente delle cose molto molto interessanti.
Sì, io per ora non sono ancora stata alla galleria proprio a causa di tutte le limitazioni che ci sono, e spero di riuscire a andarci presto a vedere anche le altre opere che ci sono in mostra e poi anche le mostre future.
Sì, credo che mi sembra che sia fatta la scelta di anche se diciamo un certo numero di persone sono riuscite ad andare all'inaugurazione, però l'idea sarebbe di fare l'ultimo giorno di mostra il 31 marzo al Finisce Ase, se sarà possibile. Se per esempio già se si dovesse diventare gialli e non rossi o arancioni,
sarebbe bello.
Già sarebbe fattibile sì. La presenza, e allora sarà interessante, diciamo, perché so che diverse persone che hanno aderito alla mostra non sono andate a vederle, so che hanno chiesto le fotografie e cose varie, però la presenza è importante. Vabbè. E poi hai fatto anche un'altra mostra a Rovereto.
Sì. La
Sala Maldesari.
Sì, esatto, appunto facendo questo corso di pittura con Albert Dedia ho partecipato poi alla mostra alla fine dell'anno.
Ah, la mostra che fa di solito a fine corso.
E in realtà è stata una cosa un po' inaspettata perché avevo iniziato tipo a metà anno, una cosa così, erano solo alcuni mesi che stavo dipingendo e avevo fatto questo quadro su una tela proprio quasi di recupero facendo delle prove di colore, poi ci ho fatto una figura umana, poi in realtà un'altra, era proprio una serie di tentativi in questo quadro, le prime prove acrilico su un formato un po' più grande. E però appunto poi Albert mi ha proposto di partecipare comunque e è stata una bella cosa e lì proprio anche è stato bello poter partecipare all'inaugurazione con tutti gli altri artisti e alla fine era tipo una festa in cui appunto vedevi tutte le persone che avevano finito i loro quadri, che li facevano vedere e tutto. E sì, questo aspetto anche dell'arte spero che ritorni presto perché
sì,
manca.
Il bello delle collettive è proprio l'aspetto della socializzazione e diciamo bisogna pensare che diciamo i quadri si fanno ma non si possono tenere negli studio, a un certo punto bisogna farli vedere. La collettiva per conto mio è il momento ideale, fra l'altro si vedono anche opere di altre persone che è importante vedere delle altre cose e poi scambiarsi perché dopo si scambia anche delle considerazioni e dopo la socializzazione, conoscere altre persone è fondamentale diciamo per l'arte perché è un modo diciamo per andare avanti proprio, è importantissimo. Sì. E fra l'altro il discorso di quello che si vorrebbe fare a Rovere della Luna è fare per esempio anche dei weekend dove si lavora assieme su dati argomenti, sperimentando materiali, sperimentando delle cose e questa cosa diciamo per il momento è solo sulla carta, però se si riesce a fare sarebbe veramente dei momenti creativi e di socializzazione importanti fra le
persone.
Quindi
dipingere tipo insieme?
Sì.
No, quello è bello.
Capisci? Senza nessun problema proprio di che ne so, io sono più bravo, no, non è vero. Cioè, una cosa che diciamo mi piacerebbe riuscire a capire, per esempio hai degli artisti di riferimento, diciamo dei ricordi sulle opere che fai o ti vengono fuori così al momento?
Allora, quando dipingo non è che mi metto a pensare spesso a altri artisti, cioè proprio a una cosa più penso alla figura, all'oggetto che voglio rappresentare. E però come artisti che mi piacciono particolarmente ci sono impressionisti e Van Gogh.
Ecco, io dopo e dopo preferisci, ecco una cosa, preferisci l'olio o l'acrilico?
E allora, ho iniziato, ora appunto quando ho iniziato a fare il corso, ho iniziato con l'acrilico e poi sono passata all'olio, cioè ora faccio soprattutto acrilico e poi rifinisco con l'olio. Però dei due al momento mi piace di più l'acrilico perché è più immediato come realizzazione. Però cioè allora non so se questa è la cosa perché dipingo da relativamente poco tempo con l'olio o se proprio mi piace di più l'acrilico.
Facciamo la pausa poi terminiamo il discorso.
Against the mold, without a doubt, singled out the only.
riprendiamo i nostri ultimi 5 minuti con Louise. E per esempio sto leggendo, che ho qua sotto mano, la piccola biografia che mi hai mandato. È bello vedere che ti resci di scienza, ti piace l'arte, ti piace la natura, ti piace il ballo, sei una persona a 360 gradi.
Sì.
E non è facile.
Beh, diciamo, mi piacciono tante cose, a volte quasi troppe, infatti poi mi devo concentrare su alcune per appunto ottenere dei risultati.
Però questo, diciamo, questa sensibilità, questo aspetto emotivo, espressivo, creativo, su tantissime cose, penso che sia anche la base, lo specifico del tuo essere.
Sì, vabbè, cioè. sì, forse sì. Sì, alla fine trovo che quasi tutto possa essere interessante, bello, cioè basta trovare quel particolare aspetto che ti colpisce e poi appunto, cioè, viene voglia di approfondire quella cosa. E sì, cioè con l'arte, come con lo sport, col ballo, con la scienza, un po' con tutto.
Ma questa cosa pensi che te le sei ereditata dal mondo olandese o una cosa italiana? Perché c'è poco di italiano, devi pensare.
Non lo so.
Direi di sì.
Cioè, non lo
direi
so.
Direi che è un modo di affrontare la vita un po' dal mondo nordico, non dal mondo latino. Andiamo sul difficile.
Sì, non lo so, cioè, per me è così, quindi in famiglia sono sempre stata spronata a portare avanti i miei interessi, a fare le cose più bene, però appunto a non concentrarmi solo su una singola cosa, ma a esplorare più cose diverse. Poi in realtà molti dei miei interessi li ho coltivati qui, cioè ho sempre vissuto in Italia, quindi in realtà non so se ho così tante influenze del mondo nordico.
Ma io sono convinto che qua azzardo, però direi che probabilmente l'aspetto educativo per conto mio è stato fondamentale, e noi italiani non siamo così proprio aperti in modo così a 360 gradi, siamo un po' più settoriali. Invece diciamo l'Europa del Nord ha più una visione un po' globale della cosa, ma è proprio una questione educativa. Noi diciamo nell'ambito educativo italiano non siamo così proprio bravi, io dico, non abbiamo questa visione di lasciare anche una certa libertà ai figli o a spronarli, cioè siamo più settoriali. Per quanto mio, probabilmente hai immagazzinato delle cose che sicuramente ti hanno stimolato e ti hanno portato probabilmente a essere una persona che cerca di vedere le cose probabilmente da diverse angolature, e poi ti hanno portato anche in un mondo complicato della scienza, che non è alla portata di tutti. Probabilmente questa educazione di essere curiosa, di cercare di capire, è stata talmente forte che ti ha portato verso un campo che comunque ci vuole applicazione, ci vuole una bella testolina, io dico. Cioè, non è che si può, ecco, io per esempio non ce la farei, tanto per dire, se campo dell'arte me la cavo anche abbastanza, però campo scientifico per esempio.
Quello, oddio, non lo so, cioè in realtà tantissimi dicono che no, non sono portati per la matematica, la scienza, bla bla. Se poi parli con chi se ne occupa, anche per me certe cose sono difficili, cioè non è che è tutto facile per chi sta facendo scienza. Quindi in realtà è proprio più una questione di capire che c'hai un interesse per quella cosa e vorresti portarla avanti. E a quel punto, così come non è banale dipingere un quadro a olio, non è banale fare scienza, però uno si impegna e cerca di andare avanti. Poi quanto uno va avanti, non per forza arrivi a fare il quadro che va al Louvre, non per forza prendi il Nobel, però intanto ti occupi di cose che ti interessano.
Però, come dico, io ribadisco, è un mondo che bisogna essere portati, bisogna avere i cromosomi particolari, ecco, come dico, non è così facile. Va bene, io ti ringrazio della tua chiacchierata.
Grazie
qua in radio. Salutiamo Vito per l'assistenza.
Ciao.
E non so se venerdì prossimo ci siamo. Mi sa che bisognerà saltare minimo un paio di venerdì. Saluti a tutti quanti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.